Ciao a tutti, buongiorno.
Benvenuti di nuovo.
Monkey Tech, episodio numero 23. In molti ci avete scritto chiedendoci, ma come l'episodio 23 è già uscito? E invece no, perché l'episodio scorso si chiamava Monkey Focus, che non era l'episodio ecco. 23, il 23 è quello che state ascoltando.
Ma per quello ci hanno scritto.
Ci hanno scritto, hanno detto, ma scusate, ma quindi questo non è l'episodio 23 che si chiama Monkey Focus? No, quello è un focus. Quindi ogni tanto troverete, no, Fabri, questi approfondimenti, l'ultimo l'ha fatto appunto Fabri, specifici molto corti, 5-6 minuti, in cui andiamo a fondo su una tematica. E l'ultima era, Fabri, se vuoi raccontarci al volo.
No, no, non si dice, perché bisogna andare a vedere. Bisogna esatto. Stimolare andare a vedere. Il tema è sempre AI, intelligenza artificiale. Sì.
Esatto. Bon, quindi dai, sigla e partiamo.
Andiamo. Anzi, prima ti devo dire l'argomento.
Giusto, perché
tanti ci hanno scritto, mi hanno inviato tanti post su Instagram, qualche messaggio, e mi chiedono tutti dei mercati predittivi, di Polymarket. Allora ho detto, Gio, facciamo un episodio su questo.
Parliamo di Polymarket. Sigla.
Andiamo.
Abbiamo costruito macchine che pensano, ma abbiamo dimenticato come pensiamo noi. Benvenuti su Monkey Tech.
Ale, quindi Fabri, Polymarket.
Allora, parto, come sempre, parto con una domanda, perché a tutti gli episodi parto io e ti faccio una bella domanda. Allora, il 5 novembre 2024, Polymarket dava Trump al 58% contro Harris, no? E si è rivelato essere una stima molto molto più accurata rispetto al New York Times o gli altri pool sondaggi. La prima domanda è, ma è possibile che una piattaforma di scommesse, perché alla fine è una piattaforma di scommesse, poi diciamo bene che cos'è, però è possibile che stima meglio, fa delle predizioni migliori dei sondaggi e di giornali acclamati?
Ma secondo me sì, è normale anzi, no? Perché Polymarket, per chi ci ascolta e non sapesse di cosa stiamo parlando, è una piattaforma online, intanto in Italia bloccata dall'autorità garante, che permette di sostanzialmente scommettere su qualunque evento esistente in natura, quindi precipitazioni atmosferiche, eventi politici, eventi ambientali, terremoti, eccetera. È interessante perché, essendo che diciamo copre uno spettro enorme di ambiti, è partecipata da un numero allucinante di utenti che possono, diciamo, puntare, no, su questi eventi che possono verificarsi o non verificarsi, utilizzando ovviamente come elemento per fare la scommessa delle criptovalute. Quindi se uno vuole entrare su Polymarket deve avere un wallet, ad esempio un wallet Ethereum, e a quel punto può entrare su Polymarket, registrarsi e iniziare.
Le scommesse sono la qualunque, veramente. Cioè, sono anche dei temi un po' delicati. Cioè, infatti,
sì, o anche stupidi. Quante volte Trump dice la parola fuck in un mese, per dire, no?
Sì, sì, oppure i tweet di Elon Musk, cioè cose veramente
assurde. Quanti
tweet
assurde. Fa, esatto.
Però vabbè, fa ridere, ma ci sono anche delle tematiche un po' spinose, tipo, non lo so, lo scoppio di una guerra. Oppure una crisi sanitaria. Non lo so, io l'ho chiamata una piattaforma di scommesse perché alla fine c'è chi sostiene, no, questa è una piattaforma di investimento. Loro la chiamano predictive markets, per dargli questa aura molto più istituzionale.
Quantitativa.
Però io non la vedo un po' un'estensione, una forma diversa del centro scommesse.
Secondo me è la SNAI 2.0, no? La SNAI su blockchain e crypto asset. Sì, tu dicevi prima i lati negativi, essendo che gli ambiti su cui si può scommettere sono la qualunque, ad esempio è uscito molto come notizia celebre il fatto che all'epoca della cattura di Maduro, no? da parte degli Stati Uniti, sì. In Venezuela, qualcuno, un utente che poi probabilmente era in qualche modo affiliato, no, ai centri di potere statunitensi, scommise sulla caduta del regime di Maduro nell'arco di, non so, 5 giorni. E così facendo totalizzò, insomma, qualche milione di dollari di vincita. Perché ovviamente questa è una cosa importante, perché la domanda di apertura tua era: quanto è affidabile la previsione, sì, che viene fatta su questo polymarket? La previsione, diciamo, come viene esposta dalla piattaforma? Per tramite di quanti scommettono in una direzione o nell'altra, sostanzialmente,
sì,
no?
Sì, quindi... se alla fine è come il book di un investimento, cioè più persone comprano più il prezzo sale, cioè de facto facciamo l'esempio quello su Trump, quella che dava il 58%, vuol dire che le persone accettavano di pagare 58 per ricevere 100 alla fine, quindi esatto, vuol dire che la probabilità, in sostanza la probabilità di vittoria era il 58%.
E più la gente si aggiunge da quella parte, meno viene pagata la vincita, ovviamente, no? In questo modo, infatti, il mercato, adesso io non so esattamente Polymarket come bilanci, ma tendenzialmente le scommesse sono quasi a somma zero di solito, no? Quindi, diciamo, l'esempio classico è quello delle scommesse quando uno fa, non so, la schedina dei calciatori per le partite, no? Quando una squadra
si pareggia,
molto vincitore, no? Quello che paga è molto meno. E quindi... questo è lo stesso principio. Il vantaggio per un osservatore esterno che non vuole scommettere su Polymarket, ma vuole usare Polymarket per, diciamo, avere un insight di come andranno certi eventi, vedere quali sono le quote ti dà un'idea di qual è la probabilità, no, che un certo evento si verifichi o un altro, come quello che dicevi prima, no? Il New York Times ha fatto peggio le previsioni rispetto a Polymarket.
Però ti posso dire anche una cosa, cioè che ci sono degli investitori, perché tu mi hai detto che il sistema, cosa succede? Che se tu compri, e compri tanto, può influenzare quella probabilità, può influenzare quanto paga, ad esempio, Trump. Entra un investitore che mette 30 milioni di euro, cosa che è successo, fa slittare la probabilità dal 50% al 58%. A quel punto anche le persone che guardano la piattaforma sono influenzate.
Cioè, vabbè,
quindi,
certo.
Quindi è molto diverso rispetto a un pool di dati.
Un market maker quasi, in un certo senso.
Sì, mi viene da dire che loro partecipano, cioè questo tipo di mercato partecipa alla creazione anche dell'evento poi, perché lo influenza in modo potente. Capisci?
Però diciamo che questo può valere per tutte i sondaggi, no? Se pensiamo al caso politico, quindi proprio delle elezioni di Trump che tu hai citato, New York Times ha fatto dei sondaggi, i sondaggi di solito vengono fatti, no? Intervistando un certo bacino di persone campionate in modo il più eterogeneo possibile, no? E poi comunque il sondaggio viene diffuso, quindi chi legge il sondaggio a sua volta può essere influenzato. Io non vedo differenza su questo tra un sondaggio classico.
No, la differenza è questa, che diciamo che il New York Times può avere una fede politica, quello che vuoi, dovrebbe essere apolitico, ok? E noi ci possiamo fidare della testata. In questo caso è un mercato totalmente aperto e può arrivare un miliardario, uno che ha il capitale, e piazza 30 milioni di euro. Questi qua vengono chiamati whale trader e sono quelli che cambiano veramente.
Sono d'accordo.
Questa cosa qua...
è come chi entra massivamente su un titolo magari non liquidissimo e fa alzare il prezzo tantissimo, no? Il principio è simile. Sono d'accordo, diciamo che su Polymarket tu puoi anche vedere, se ricordo bene, quante persone hanno, diciamo, piazzato la quota da che parte, no? Quindi se c'è uno che ha piazzato 10 milioni di dollari, c'è scritto uno 10 milioni di dollari, no? Quindi, diciamo, l'osservatore esterno ha comunque un minimo la possibilità di capire, no?
Sì, non lo legge nessuno,
ti dico che... oppure no.
Non lo legge nessuno perché leggono alla fine la probabilità che c'è scritta,
certo,
il numerello, quel post che esce dappertutto. Però io sono d'accordo che rispetto a un pool, a un sondaggio normale, cioè tu qua metti, cioè c'è una posta in palio, tu puoi chiedere alle persone, ma secondo me vince Trump, oppure secondo me succede quello, ma scommetteresti soldi? Perché se tu scommetti soldi vuol dire che ci credi davvero. Cioè quando tu metti soldi, dai veramente la percezione che in quel momento ha il mercato di quell'evento. E quindi forse è per quello che diventa una macchina della verità.
Sì, può essere. Diciamo che la cosa, secondo me, interessante è proprio quanto sia pervasivo a livello di ambiti trattati e soprattutto quanti utenti abbia. Ed è questo che rende poi la previsione anche più fedele e meno sbilanciata dagli effetti whale che citavi prima, no? Perché quando partecipano a
più
una...
liquido.
Cavolo, esatto, no? Se partecipano a una scommessa a 100.000 persone, capisci che New York Times, per quanto si impegna a fare i sondaggi, può intervistare 1.000, 10.000 persone, ma arrivare a numeri così elevati diventa molto complesso. Considera, stavo guardando un po' di dati, per i dati che siano disponibili, nel 2024, fine 2024, il volume di dollari mensili medi scambiati su Polymarket si attestava a 4.1 miliardi di dollari mensili di volume di
4.1 sono volumi miliardi di
importanti,
sono volumi alti, sì,
in un mese.
Ok.
Quindi
la piattaforma come guadagna, fra l'altro? Come guadagna?
Non lo so.
Sulla negoziazione.
Esatto. Credo probabilmente sarà esattamente come la SNAI abbiamo citato prima, per cui
infatti,
da un lato si copre al rischio di riuscire a dover ripagare, no, le quote di chi ha scommesso, modificando quanto paga le singole puntate in funzione di chi scommette da un lato e dall'altro, evidentemente. E poi si tiene un minimo di margine in modo che comunque vada, no, a un ritorno, come fanno tutti i centri scommessi.
Tra l'altro, quello che ho capito, che non sono loro, allora loro definiscono la regola, la scommessa. Cioè, ad esempio, possono mettere l'evento, non lo so, Giorgia Meloni esce fuori dal governo a giugno 2026. Però poi dopo chi metterà liquidità la prima volta è un esterno, perché il primo che mette la liquidità fa partire l'algoritmo.
È la prima volta è il 50%, no? Diciamo, al tempo no, zero. Io...
In realtà no, lui la può sbilanciare per fare già in modo che è 70% e 30%, mette più liquidità sull'acquisto e meno sulla vendita, ad esempio.
Quindi c'è già, questo non lo so, quando si apre il tipo di scommessa viene già settata una probabilità a priori.
Sì, c'è quello che fa da market maker, il primo, che c'è una lista ufficiale di persone e deve fare questo mestiere. In sostanza, se facesse 50 e 50 per una scommessa come quella dell'arrivo di Gesù entro il 2027, perché c'è anche la scommessa dell'arrivo
c'è
di
questa,
Gesù,
sì, sì.
C'è anche quella, magari cioè, se c'è
un non qualche... so quanto ci
non lo so, da vedere, però sarebbero soldi, vabbè, non lo so, perché poi magari arriva. Comunque, metti quella scommessa, se tu la quoti a 50 e 50, arrivano gli arbitragisti, cioè chi fa... chi vuole guadagnare senza nessun rischio e lo fa subito. Quindi il market maker fa il primo fine tuning.
Stai dicendo che Gesù non arriverà?
No, non lo so. Io ti dico che se... Come, per me è uguale a grattare o gratta e vinci, eh.
Sì, no, ma siamo d'accordo. Queste sono scommesse. Infatti, ecco, fammi dire una cosa. Cioè, adesso... Così cioè abbiamo, almeno da quello che mi arriva, di quello che mi dici, traspare molto entusiasmo, o meglio, dal mio punto di vista è molta curiosità, no? Su una piattaforma che è un oggetto nuovo, no? Nel senso che, almeno quello che io trovo affascinante, poi ovviamente per i mestieri che possiamo fare noi, questa roba la possiamo guardare ma non la possiamo toccare, come sappiamo.
Certo.
Però quello che trovo affascinante è intanto la varietà, no? Che la piattaforma espone, e poi la quantità di pubblico e denaro che raccoglie. Quindi io mi chiedo, no, domanda più profonda, ma cos'è che rende questa piattaforma così attraente per lo scommettitore in questo caso, no? E poi soprattutto, seconda domanda è, se davvero è così attraente e interessante, forse più che bannarla, come sta avvenendo, no, in diversi stati del mondo, inclusa l'Italia, bisognerebbe invece provare a regolamento.
Beh, quello è vero. Quello
sempre, no? Finalmente.
Però intanto ti volevo dire che un'altra statistica, poi cerchiamo di rispondere alla tua domanda, una statistica che ti volevo dire è che, come in tutti i mercati, ho letto che l'87% delle persone che fanno operazioni su Polymarket perdono. Quindi vuol dire che probabilmente... E conta che questi qua sono tutti eventi discreti, ok? Sono eventi che non dipendono dalla lettura io so leggere il mercato, sono eventi molto puntuali, non ciclici o sistematici, economici.
Sì, però guadagna spesso chi ha delle informazioni privilegiate, no? Come al solito.
Però questo, infatti io volevo arrivare qua. Cioè, volevo alla fine questo tipo di meccanismo, tu mi hai detto perché le persone sono incentivate? Vabbè, c'è una fetta grande che la tratta come un gioco d'azzardo, ok? E quindi sono incentivate per il gioco d'azzardo. Però ci sono alcuni che hanno invece le informazioni privilegiate, che fanno edge delle informazioni che hanno. E questo qui, non lo so, mi sembra un problema abbastanza eclatante. Voglio
Sì, è come se
dire...
tu potessi fare insider trading senza avere conseguenze legali, no? Tendenzialmente. Cioè, oggi se io un'informazione privilegiata poniamo sul fatto che ci sarà un'importante acquisizione, no? Di una società quotata, poniamo, e la compro prima che la notizia sia divulgata, diciamo, è facile che poi io venga inquisito per insider trading, tendenzialmente, no? Perché come
Certo.
facevo, cioè. Invece in questo caso non avviene. Citavo prima l'esempio di questa persona che ha scommesso, no, sulla fine del regime di Maduro e ha incassato cifre importanti. Da quanto io so, non c'è stato alcun provvedimento da parte della giustizia americana nell'individuare eventuali insider trading, no? E questo secondo me è molto grave.
Allora, Polymarket ha diverse dispute dove ho letto che non ha pagato poi effettivamente, anche se l'evento si è verificato perché c'era un confine che era molto labile. Sulle azioni militari mi sembra di aver capito che ci sono, i confini sono ancora molto più oscuri. E questo qua infatti apre un tema fondamentale che c'è la definizione della risoluzione della scommessa, perché tu quando fai una scommessa e dici... Trump se dice più di 10 volte la parola fuck, però se dice fuck, magari vuole
Sì,
dire
chi
fuck, ma
è
dice fuck.
l'arbitro che decide se la
Chi è?
scommessa si è chiusa o non si è chiusa? Sì.
Infatti, cioè, questa cosa qua non è facile. Chi è veramente che poi decide? E lo
Vabbè,
stesso
anche
vale per il
perché
conflitto.
non essendo regolamentata, poi tu come t'appelli al fatto che non ti ha pagato, no? Diventa un po'. Però nonostante
No,
questo, i volumi sono enormi, quindi vuol dire che forse il meccanismo che c'è ora, tutto sommato. Per chi investe, no, scusa, investe, per chi scommette, stavo per cadere nello stesso errore di cui parlavamo all'inizio, non è così rilevante.
beh, però aspetta, cioè ci sono tanti che mi dicono che trattano, ci sono alcune persone che qua ad esempio stanno sperimentando, che mi hanno contattato e mi chiedevano per l'appunto, però loro mi davano il loro punto di vista e la vedono come un investimento. Cioè io dicono, allora io mi informo di geopolitica, io faccio delle scelte molto coscienti, molto... Anche per mitigare i rischi, perché so che se un determinato evento, tipo, non lo so, l'acquisto della Groenlandia entro il 2026 succede, e magari se guadagno da quello, io ho investito nel frattempo in aziende che sono europee, magari perdo dall'Europa, però è come una sorta di
Cioè lo
insurance,
usi come
ok?
edging. Al
Come
netto che
hedging.
sai, però, se tu lo usi quello come garanzia, se poi in effetti ti pagherà, abbiamo detto prima, quindi si aggiunge un alveo di
Ma no,
rischio.
no, vabbè, però
E
quello.
aggiungo
Cioè...
un elemento, è tutto in criptovalute, quindi anche lì bisogna capire, no? Adesso c'è stato un'importante ritracciatura, no, del mercato delle cripto, quindi comunque
Beh, però
si è
queste sono
esposto su più
stablecoin,
fronti,
ho
no?
capito. Queste
Sì,
sono
no, puoi usare
stablecoin,
anche le
quindi comunque
stablecoin,
sono
certo.
collegate.
Alcune stablecoin hai visto che hanno difficoltà a mantenere la parità, no? Con la moneta effettiva. Quindi, insomma, c'è del
Quindi ci sono delle
rischio non
sfide.
banale attorno. Cioè, io posso capire due aspetti, no? Diciamo, la curiosità che attrae me, che credo che sia anche quella che attrae tanti, è l'enorme varietà e poi soprattutto il fatto che sia comunque molto utilizzato. Quindi quando tu vedi le quote che di dipendono dal fatto che centinaia di migliaia di persone hanno fatto la loro previsione, cavolo, quello è il sondaggio più bello che tu possa realizzare,
È
evidentemente, no?
vero, è vero, però a me questa cosa sinceramente non mi entusiasma così tanto. Cioè io quando la vedo, ad esempio quando vedevo il grafico sulle probabilità della fine della guerra in Ucraina, oppure del conflitto che c'era a Gaza, cioè comunque mi sembra un po' disumanizzare e mettere su un grafico cioè delle guerre, sembra che perdiamo l'empatia. Utilizzando questi strumenti, non lo so, c'è
Ma
qualcosa che non va.
Sì, mi verrebbe da dire che la cosa più disumana è fare la guerra in primis, ovviamente, no? Poi
Sì,
sono d'accordo
però
con te.
normalizzarla è ancora peggio, perché
Sì,
tu il
sì, sì.
giorno che scrivi la scommessa, la stai facendo diventare qualcosa di normale.
Sì, tu dici
Cioè, cavolo,
come
com'è
posso
possibile?
scommettere in modo omogeneo, cioè allo stesso modo sulle precipitazioni a Salt Lake City e sulla fine di una guerra, alla fine che differenza resta tra le due a livello umano? No, no, su questo sono d'accordo. Però allora a maggior ragione andrebbe normata questa cosa, perché penso che parte dell'attrattività derivi anche dal fatto che, essendo che non è regolamentata, sono ammesse queste scommesse un po' più creepy, non so come le vogliamo chiamare, un po' più
Sì, sì.
ambigue dal
Non
livello morale, no? Quindi questo è un tema.
lo so. Comunque, voglio ritornare di nuovo perché voglio arrivare a una conclusione. È un investimento o una scommessa? Cioè, qual è il confine? Io devo riuscire a identificare un confine, a mettere una linea, perché questo, cioè il polymarket mi ha fatto capire, perché alla fine anche le scommesse o anche gli investimenti sul prezzo del petrolio, se le riduciamo all'essenza, sono una scommessa. Ma quindi, se dobbiamo tracciare una linea, qual è il confine per stabilire che cos'è un investimento, cos'è una scommessa?
Questa è una bella domanda. Diciamo che entrambi hanno come base il fatto che ci sono degli eventi aleatori, no? E quindi non sono facilmente prevedibili, no? Nel futuro. Quindi, quando tu mi hai fatto l'esempio dell'acquisto, non so, del future sul petrolio, quello diciamo che può essere utilizzato, può essere considerato, secondo me, sia una scommessa, sia un investimento, o meglio, può essere considerato un investimento. Se io ad esempio ho un business che ha bisogno del greggio e quindi ho bisogno di accaparrarmi il greggio e garantire il fatto che il prezzo del greggio sia stabile nel tempo e quindi compro un
Però
future.
aspetta, aspetta, però se aspetta, perché secondo me in quel caso non è nemmeno un investimento, è una copertura, è un'assicurazione, cioè hedging, assicurazione, copertura del rischio.
Investimento nel senso che io metto del capitale per garantire il fatto che complessivamente il mio business, il mio patrimonio lavora in un certo modo, no? Quindi, diciamo, secondo me fare hedging, fare assicurazione, eccetera, è una forma di investimento dal mio punto di vista, perché cerco di garantire una stabilità nei miei flussi di cassa, no? Quindi per me quello è un
Va
investimento.
bene, ci può stare, però io quello là lo vedo come una copertura. Ci sto pensando, cioè non è che c'è una risposta, sto veramente pensando così. Investimento, la parola stessa a me mi fa venire in mente, cioè che io sto mettendo dei soldi in qualcosa che cresce, cioè non qualcosa che si verifica o non si verifica, qualcosa che adesso io finanzio, do i soldi a Giorgio che apre la sua azienda e fa qualcosa di nuovo, crea qualcosa, crea valore con quei soldi, cioè, beh, qualcosa che germoglia. Se invece è soltanto un tema finanziario, un qualcosa che si verifica o no, ma può essere anche un'opzione, ok? Allora per me non lo so, non riesco a categorizzarla come investimento.
Però allora questa linea diventa blurry, diciamo, per tutto. Cioè, se io compro le azioni di un'azienda, per quale ragione lo sto facendo? Perché io credo nel business di questa azienda o perché semplicemente ho l'aspettativa che quel settore cresca nel tempo perché c'è la bolla dell'AI, eccetera, eccetera. Quindi lo stesso
Bravo,
azione può essere considerata o un investimento o una speculazione,
bravo,
ovviamente.
bravo. Cioè,
Quindi.
infine, credo che sia così che l'investimento è scommessa, non dipende
Dipende da te,
tanto, dipende dal comportamento di chi la sta facendo,
dalle ragioni
dipende
per cui lo
da
fa, evidentemente. Cioè,
te. Certo. Cioè, se tu ti
diciamo
vuoi
che mi viene da
accaparrare il flusso
dire,
di cassa, sì, vai.
no, mi viene da dire che su Polymarket, probabilmente, essendo che ci sono centinaia di migliaia di utenti che investono anche quote molto piccole in criptovalute, eccetera, forse la ragione principale, ecco, che muove queste persone non è l'investimento, ma è la speculazione sotto forma di scommesse, credo. Però non ci sono statistiche, diciamo, ben chiare di quali siano le ragioni, no, per cui uno lavora su questi mercati.
Allora io sono convinto che all'interno di Polymarket il 99,9% siano scommesse. E non sono così ottimista, non mi piace il fatto che questa qua viene chiamata la nuova macchina della verità, perché economicizza tutto, normalizza qualsiasi cosa, rende tutto grafico. A me fa paura. Poi ci credo che può essere più forte di un
Più accurato.
sondaggio. Sì, molto più accurata, però sinceramente mi spaventa. Però io so che sono sempre un po' sul distopico, non lo so, tu sei sempre più gasato sulle nuove cose.
Io sai cosa trovo? La cosa che mi incuriosisce, questa è la verità, è che si tratta di un oggetto nuovo, no? O meglio, no, no, nuovo, fammi dire, si è sempre scommesso, no? In modo anche illecito su qualunque cosa, siamo d'accordo? Cioè, anche all'inizio del Novecento c'erano le scommesse addirittura sulle lotte tra gli animali, no? Cioè, cose anche aberranti, no? Per il giorno d'oggi, anzi che si fanno ancora purtroppo in alcune parti del mondo. Però quello che mi stupisce, quella novità che vedo rispetto a quel genere di attività lì, è la pervasività. Cioè, questa è una piattaforma globale in cui entrano centinaia di migliaia di persone diverse, davvero eterogenee come geografia, genere, istruzione, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, trovo interessante il fatto che i numeri che si vedono lì per la previsione di certi eventi abbiano come base, non la SNAI e gli analisti della SNAI, ma
Il
veramente
mondo.
un po', esatto, la massa di persone che in base alla propria esperienza personale dice va di qua, va di là. No? Questo lo trovo affascinante, ecco, sicuramente. Detto che, ripetiamo, è una piattaforma in Italia che è considerata illegale, okay? Non è regolamentata, quindi attenzione, no? A come insomma, ad avvicinarsi,
A
però
non
sicuramente.
utilizzare la VPN e fare piazzare le scommesse.
Però ecco, accedere e vedere i numeri, questo ecco lo si può
Sì,
fare, no? Quindi vedere come
sicuramente
cambiano le cose.
interessante. Allora, Gio.
Siamo arrivati al fondo. Ci rivediamo alla prossima puntata e continuate a seguirci, mi raccomando, noi stiamo cercando di essere costanti, no? Come ci siamo
Sì,
detti una
fateci
volta alla settimana.
domande. Sì, sì,
Mandateci le
sì.
vostre domande perché come l'argomento che abbiamo trattato oggi è arrivato da voi, ci piacerebbe sempre di più portare argomenti che interessano la nostra community. Quindi mi raccomando,
Che
scriveteci su tutti i
si
canali.
sta espandendo, fra l'altro. Quindi, dai, siamo soddisfatti. Dai,
Vero,
allora ci
vero.
vediamo al prossimo episodio.
Alla prossima.
Ciao a tutti.